prima cosa che vorrei dirvi, perché avete sentito molte parole sagge e serie, che ci siamo anche molto divertiti a Corinto, no? Perché pensate che cosa voleva dire questa città, che era conosciuta in tutto il mondo in quell'epoca, che per parecchi anni, quanti sono stati? Dall'81 fino al, no? Fino all'86, è diventato il punto di arrivo e di incontro di ragazze e ragazzi che venivano da tutto il mondo e che si incontravano a Corinto e che arrivavano a ondate diverse. Arrivavano gli inglesi, 7 ragazzi inglesi furono arrestate, ma ti ricordi la guerra a un certo punto, e espulse dall'Italia e rimandate in Inghilterra. Erano 7 ragazze che facevano parte di tutte le ragazze che avevano creato attorno al Green and Common, che era la grande base di missili in Inghilterra, un campeggio femminile. Sono stati là non so per quanti anni a turni nel campeggio ai lati della loro base missilistica, e che poi appunto venivano qua e noi andavamo là e così via. Questa presenza è stato uno straordinario intreccio, incontro di culture, perché come potete immaginare, quando arrivavano ragazze dalla Germania e dall'Inghilterra, la prima cosa che facevano era, perché quando faceva caldo d'estate, precipitarsi a fare il bagno nella spontanea in mezzo alla piazza Fontegnana. Potete immaginarvi quale shock culturale 30 anni fa questo rappresentasse per Corinto. Credo che sia stato un tratto, dicevo, divertimento, perché è stato anche un grande momento di conoscenza reciproca, di conoscere come erano fatte le loro culture, come erano fatte le loro, il loro anche modo di lottare. Noi avevamo un modo di lottare molto diverso allora, uscivamo da un'epoca cupa, gli anni 70, con tutto quello che sapete che è successo negli anni 70, stragi, terrorismo, e la cultura che ci veniva portata dal nord d'Europa era invece la cultura della non violenza, e noi abbiamo imparato molte cose da quelli che venivano dal nord, e che per l'appunto bisognava battersi senza rispondere con la violenza. Il nostro problema allora era, ve l'hanno raccontato mille volte, circondare la base dove si sarebbe dovuto costruire la base militare, la base dei missili, e impedire che cominciasse il primo anno, impedire che entrassero i carri che dovevano essere quelli che facevano le costruzioni dentro la base. E facevamo i blocchi, per fare i blocchi avevamo dei campeggi tutto intorno, si compravano dei pezzi di terra, ogni organizzazione comprava un pezzo di terra per farci un camping dove potessero essere delle basi che accerchiavano il Maliocco per poter essere presenti nella notte. E la notte, appunto, i nordici, gli inglesi in particolare, ci avevano insegnato che dovevamo adottare metodi non violenti di lotta. E allora fate il blocco, sedetevi tutti per terra e poi la polizia attaccherà, però vi piglieranno per le mani e per i piedi e vi porteranno via, e questo è il modo di manifestare. E noi disciplinatamente cercammo di applicare questo sistema, solo che naturalmente la polizia non era stata edotta dei metodi della non violenza così come noi. E quindi l'8 di agosto del 1983, primo giorno del governo Craxi, facendo il blocco davanti all'aeroporto, ci mettevamo tutti a sedere per terra in attesa che ci pigliassero per i piedi, e invece i carabinieri furono, mi pare, dopo 3 squilli di tromba, salirono con i moschetti dei fucili e ci massacrarono di botte. Quella fu la prima volta. Poi sono stati più gentili in seguito, perché si sono usati soprattutto gli idranti, che erano, come dire, non belli neanche quelli, ma insomma molto meglio. Insomma, comunque fu una grande esperienza, e quando vi dico divertirsi, perché conoscersi gli uni con gli altri è stata una cosa molto bella. Ci sono ancora tante persone da portare il loro contributo, e quindi voglio fare una cosa breve. mi sento, lo dicevo ieri ai compagni, con le compagne, molto in imbarazzo, perché non so bene che cosa sapete voi di come era fatto il mondo 30 anni fa. Infatti mi verrebbe voglia di chiederlo: che ricordo ci avete voi di Comiso, dell'epoca, di quell'epoca, di come era fatto il mondo, di che, per che cose ci si batteva, come dire, di invertire, venire voi qui a raccontarci e noi forse a rispondervi. Ma forse una delle cose che vi avranno detto di più in questi anni è, e che avete pensato voi stessi, ma che cosa è servita quella lotta per impedire che i missili fossero installati a Comiso, visto che poi furono installati e poi la base comunque è stata rimossa, e quella guerra non c'è più all'orizzonte, casomai ce n'è un'altra. A cosa è servito quel movimento? Beh, vedete, è vero, non abbiamo vinto, è inutile che vi raccontiamo che abbiamo vinto, ma questa lotta è servita molto. È servita innanzitutto a impedire che la guerra scoppiasse, perché allora c'erano serie probabilità che scoppiasse davvero. Quando tu hai due macchine militari potentissime che si fronteggiano, il rischio della guerra è molto presente, è molto attuale. E in secondo luogo è servita a fare circolare, a fermare per la prima volta l'idea di un'altra concezione della sicurezza. Non ci si difende con le armi, ci si difende facendo patti coi nemici, non patti con gli amici, e cioè il patto atlantico con tutti gli occidentali, il patto di Varsavia con tutti quelli dell'est e così via. I patti bisogna farli coi nemici, vale a dire bisogna, con la pazienza del negoziato, trovare delle soluzioni che garantiscano la sicurezza di tutti. Perché la guerra, anche se la si vince formalmente, la si perde nel lungo periodo e crea insicurezza. Pensate alle guerre di questi anni, all'Iraq, sì, Saddam Hussein non c'è più, ma non c'è più neppure l'Iraq, che è ormai un teatro di insicurezza continua. Abbiamo alimentato rancori per il carattere ingiusto delle guerre che abbiamo fatto, abbiamo alimentato bisogno di vendette, nuove ingiustizie, e tutto questo ha creato un'estrema insicurezza nel mondo in cui noi viviamo oggi. Se c'è una dimostrazione palese di quanto poco servono le guerre, ce le abbiamo avuto in questi anni. Diversa, vedete, è stata la guerra, che la domanda è: ma allora non bisogna fare la guerra neanche nei confronti di qualcuno di così orribile come era Saddam Hussein, il dittatore dell'Iraq? No, neanche contro il Saddam Hussein, perché anche contro di lui bisognava trovare a evocare, a aiutare le forze del suo paese con le quali si sarebbe potuto negoziare, così come in Afghanistan. Invece di spendere tutti i soldi per i droni, i militari, tutto quello che abbiamo fatto per battere i talebani, pensate se con quegli stessi soldi fosse stata aiutata la società afghana a crescere, a mettere in piedi iniziative di lavoro, di civiltà, di servizi pubblici, di scuole. Quanto avrebbe aiutato di più nello sconfiggere l'estremismo dei talebani? Quanto di più di quello che stiamo facendo adesso? Bene, quelle idee in fondo sono state messe in piedi in quel periodo, in quel momento, e diciamo pure che anche per la democratizzazione del campo sovietico sarebbe stato molto più utile smantellare le macchine da guerra, perché questo avrebbe fatto perdere la rigidità, la paura dell'attacco, e avrebbe aperto dei varchi e dei processi di democratizzazione. Edward Thompson, che è stato uno dei nostri grandi leader del movimento della pace europeo di quegli anni, ebbe a dire giustamente che il peggior nemico dei processi di democratizzazione nell'est europeo venivano proprio dall'installazione dei missili della NATO, che avevano irrigidito i due blocchi e impedito che si aprissero dei processi in questo senso. Non abbiamo vinto, ma credo che quello che abbiamo fatto allora in qualche modo è un patrimonio che resta e che è stato seminato. E poi, se si fosse seguita la strada che noi avevamo indicato, quella di smantellare tutti i missili, di fare dell'Europa una grande zona demilitarizzata, oggi l'Europa non sarebbe a questo punto. L'Europa avrebbe avuto la forza, prima di tutto, di stabilire un rapporto con l'Europa dell'Est che non fosse quello della, da, con il crollo dell'Unione Sovietica, del più selvaggio capitalismo che ha prodotto anni di miserie, di tensioni e così via, ma avrebbe dato all'Europa la forza di essere un soggetto importante nel mondo e di avere fatto tesoro di quella che era stata la nostra tradizione, la tradizione del movimento operaio all'est come all'ovest, la tradizione dello Stato sociale, si sarebbe potuta invocare quella che Berlinguer aveva chiamato la terza via, e l'Europa oggi avrebbe probabilmente avuto la forza di essere più unita e più forte sulla scena del mondo, e avremmo potuto forse evitare di finire in questa crisi schiacciati nel modo come siamo schiacciati e disuniti, così come il compagno greco ci ha raccontato. Questo di quel che abbiamo fatto, vedete, non ve lo racconto per dire barate, non siamo stati inutili, la nostra generazione ha fatto delle cose, ma perché credo che la cosa più grave che sia avvenuta in questi anni è la perdita della memoria di quello che è avvenuto nel Novecento. Non solo la perdita della memoria, ma il fatto di aver dato un'immagine che è stata data del Novecento solo come di un secolo che ha lasciato soltanto dei gridi, dove sono stati fatti soltanto degli errori e dove si sono verificati soltanto degli orrori. Ebbene, guardate, non è stato così. Questa interpretazione del Novecento è un'interpretazione capziosa che è stata fatta per rendere utile e aiutare a dire che se il passato non c'è o è stato solo brutto, beh, è inutile neanche cercare di tentare di costruirsi un futuro diverso da quello di oggi. Vuol dire chiudere nella gabbia del presente tutti quanti e farli convincerli che non c'è un altro mondo che si possa costruire. Il passato è stato tutto brutto e ogni tentativo di cambiare il mondo è finito male, e quindi cosa state a pensare a un altro futuro? Tenetevi questo presente e rimanete chiusi in questo presente. Credo che non ci sia mai stata, badate, un'epoca storica in cui la rottura generazionale sia stata così forte e dove il passaggio di memoria sia stato così bloccato, così impedito. Per cui credo che, vedete, questo anniversario che celebriamo il Covid adesso, io credo che dovrebbe poter essere anche lo stimolo per un recupero della memoria di ciò che si è fatto. Certo che ci sono stati errori e orrori nel Novecento, guerre e esperimenti sbagliati, ma ogni tentativo non è solo così, è stato anche il secolo di grandi conquiste del movimento operaio, grandi conquiste del movimento delle donne, certo non conquiste consolidate, stabili, ma in cui comunque si è riusciti a pensare l'impensabile, quello che non era ancora mai avvenuto. È stato anche un secolo, vedete, di tentativi, di rivoluzioni, di lotte, che tutte hanno portato qualche cosa di nuovo. Le rivoluzioni servono a rompere la gabbia del presente, anche se poi non riescono mai a realizzare tutto. Pensate alla rivoluzione francese, ha predicato fraternità, uguaglianza e libertà. Libertà ne ha portata, ma l'uguaglianza no. La rivoluzione sovietica, nel tentativo di realizzare l'uguaglianza, ha compromesso la libertà. Ma vivremmo in un mondo migliore se quelle rivoluzioni non ci fossero state? Io non credo. Sono state importanti perché hanno tutte aggiunto un pezzetto e tutte hanno aiutato poi a poter pensare in grande, diversamente. Ecco perché penso che la memoria serva, perché analizzare gli errori e le conquiste del passato aiuta ad avere il coraggio di sfidare il futuro. E quindi questo recupero della memoria, delle lotte di Comiso, credo che sia importante, anche se aiuta a recuperare memorie più grandi, più generali, quelle di tutto il nostro secolo, di cui le nuove generazioni sono state largamente private. Vedete, Berlusconi, un paio di anni fa, nel celebrato il 25 aprile, disse che una volta, l'ha celebrato solo una volta, fu quella a partire del terremoto dell'Abruzzo, disse: benissimo il 25 aprile, ma invece di chiamarla festa della liberazione, chiamiamola festa della libertà. E c'è una bella differenza, perché quando si dice liberazione, si dà conto di un processo storico. Contro chi, mi sono detto, chi me l'aveva tolta la libertà, perché ci chiamiamo liberazione, contro chi ho dovuto combattere per recuperare la libertà, e così via. Se tu dici solo libertà, resta un concetto astratto che casca dal cielo e nessuno capisce che cosa si tratti. Ecco, vedete, noi la chiamiamo, continuiamo a chiamare festa della liberazione, perché di quel processo di liberazione vogliamo dar conto. E anche nella vicenda della pace e della guerra, per combattere le guerre di oggi, credo che valga la pena parlare di come a tante cose siamo arrivati, per cui oggi possiamo pensare che la guerra è un relitto medievale di cui dobbiamo finalmente